Ad alta voce. Massimo Popolizio legge Ragazzi di vita di Pierpaolo Pasolini.
Il Ricetto e Alduccio se ne andavano piano piano, perché se l'erano fatta a fette da Pietralata, e strascinavano i piedi come se non fossero i loro, con le schiene dritte sulle gambe rammollite come stracci, mettendo in mostra però con aria fanfarona la loro fiacca di paraguli. Si dovevano esser fatti almeno 4 chilometri, venendo da via Boccaleone per la Prenestina all'acqua bullicante, da una prateria piena di merda a un villaggetto di catapecchie, da un palazzone grande come un monte a una fabbrichetta arruzzonita. E ancora non era finita. Il più importante veniva adesso, che si dovevano fare tutta la casilina. Il Lenzetta, fresco come un fiore, dopo aver baccagliato per bene contro i due pellegrini ed essersi preso per questo del disgraziato e dello stronzo, camminava avanti a passo spedito, con gli altri due che gli zoppicavano dietro, incazzati per la stanchezza e il male ai piedi. Il posto lì, a via dell'Ambaradam, il Lenzetta ci aveva inseccato, era proprio gagliardo, un po' fuori mano, proprio sul punto dove la strada incrociava col viale di San Giovanni, lungo le mura verdi e marrone, tra i giardini pieni zeppi di piante spelacchiate e delle vecchie villette signorili un po' malandate. Sopra una scarpata c'era tutta una fila di costruzioni basse, coperte di bandoni arrugginiti e luccicanti agli ultimi bagliori del sole. Proprio in fondo, lì, all'angolo, c'era l'officina più piccola, ma con un gran cortile recintato, tutto pieno di ferro. Silenzio, ma da dentro le baracche, oltre ai mucchi di rottami dei depositi, si sentiva qualche fischio tranquillo di operai, o qualche voce che chiamava e che rispondeva. I tre malviventi ci passarono davanti all'indiana, uno canticchiando e uno fischiettando. Solo come furono un po' più giù, sotto i ruderi, fecero qualche osservazione, aprendo appena la bocca. «Ammazza», fece il Ricetto, «che sarà che desemiassi?» «E che te dicevo io?» fece trionfante Lenzetta. «Sì, ma mo è ancora giorno», disse il Ricetto, per non dargli troppa soddisfazione. «E poi, qui, senza un triciclo, non se fa un cazzo, eh?» «Un triciclo? E a dove rimedi un triciclo? A scemo!» bofonchiò Lenzetta, torcendo la bocca. «Annamo giù a Maranella e o domannamo a Remo o Stracciarolo», fece Alduccio, pigliando subito d'aceto per la cattiva accoglienza che aveva avuto la sua idea. Il Lenzetta lo guardò fisso, corrugando la fronte con aria di commiserazione, poi fece schioccare la lingua e nemmeno lo degnò di una risposta. «A ciocco», fece dopo un po' di scatto, «che ci vuoi fannà tutti e tre forlanini? Fassera un'altra volta a piedi da qua a Maranella e ritorno. Ma che te date volta il cervelletto?» «Ma chi te dice di fassera un'altra volta a piedi? Ma chi te sta a fa sta proposta?» disse Rosso disgustato al Duccio. «Ah, vedi questo? E beh...» fece interrogativo e già un po' più interessato l'altro. Il Ricetto stava ad ascoltare la discussione, chiotto chiotto. «Rimediamo un po' del grana, no?» gridò Alduccio. «Sì», fece Lenzetta deluso. «Namo», fece Alduccio, e senza manco voltarsi si incamminò verso San Giovanni. «Ma dov'è stoncefalitico?» fece Lenzetta, trottandogli dietro col Ricetto. «Ma che te sei ammattito?»
«Non sei ammattito.
Non sei ammattito», fece il Ricetto. Non ci voleva molto a svagare qual era l'intenzione di Alduccio, ma come furono sul piazzale di Porta San Giovanni, trovarono che non c'era un'anima. Sì, lì sulle panchine lungo il muretto che dà sullo strapiombo delle mura c'era qualcuno, ma non quelli che i tre compari andavano cercando. Ci stava una donna grassa, con la ciccia che schizzava sotto il vestito di seta crema, con le labbra ancora sporche dello zucchero dei maritozzi, con una faccia di pesce lesso, e accanto a lei un cosetto brutto, forse il marito, con una faccia da pesce fritto, povero Cristo, che smaltiva la tropea. E quella qualche ragazzino e qualche serva. Oramai, dietro il muretto, che come una terrazza dava sul quartiere tuscolano, oltre a dei campi di tennis e a delle distese di terra battuta, scendeva ormai la sera, calda e rossa, facendo brillare le finestre sulle cataste di palazzi celestini che parevano un panorama di Marte, mentre al di qua del muretto, dove Alduccio e gli altri si erano andati a sbragare, si stendevano altrettanto malinconici i giardinetti di San Giovanni, pieni di aiuolette e di alberelli, sfiorati dall'ultima luce che andava a sbattere sulle logge e le statuone della cattedrale e a listare d'oro il granito rosso dell'obelisco. Scoraggiati e mettendo in mostra, ghignando, il loro scoraggiamento, i tre malfattori se ne stavano addosso al muro. Il Lenzetta, disteso sopra, a panza in aria, con le mani sotto la nuca impolverata, a cantare. Il Riccetto, seduto sull'orlo, con le gambe penzoloni. Soltanto Alduccio stava in piedi, appoggiando l'anca e un gomito al muro e tenendo nervosamente le gambe incrociate. Era l'unico che non facesse l'annoiato e stesse ad aspettare con qualche speranza gli avvenimenti. Se ne stava lì, con una mano sprofondata in saccoccia, che pareva il figlio dello sceriffo, e la sua fede ebbe una ricompensa. Quando il Lenzetta e il Riccetto, che con improvvisa decisione se n'erano andati a farsi una bevuta alla fontanella, piano piano e perdendo tempo, ritornarono lì al muretto, videro Alduccio già pronto ad andarsene, tutto felice. «Namo, dai!» fece, affondò una mano in saccoccia e mostrò tre piotte, tutte ciancicate. «È passato uno», spiegò, «e me l'ha date senza niente, per simpatia, boh, per tastà un momento», aggiunse poi tutto allegro. Gli altri non stettero a cercare tante spiegazioni, erano cose che succedevano. Non perdettero tempo e, gridando e parlando forte per farsi sentire, andarono alla fermata del tramvetto, lì giù, presso la porta di San Giovanni, e dopo una mezz'oretta rierano alla Maranella. Remolo Stracciarolo fu un macello. Il triciclo già l'aveva portato a casa, dentro un cortile pieno di gente come un formicaio, al Pigneto, e lui se n'era andato all'osteria. Stava a un tavolino tarlato, rosso come una ragosta sotto due dita di barba bianca e nera, e gonfio, come se invece di sangue sotto la pelle avesse del gas. Chiacchierava con un vecchietto secco come uno stoccafisso, che aveva ancora la calata burina dopo 100 anni che abitava a Roma. E tra loro due, un altro, di cui non si vedeva la faccia, perché si era addormito sopra il tavolo e si era ridotto a un mucchietto di stracci. Il Lenzetta apparve sulla porta e diede un'occhiata professionale dentro l'ambiente. Smicciò subito Remo e confidenzialmente: «Remo!» fece paraculo. «Permetti una parola!» Remo interruppe la discussione intellettuale che aveva col Neno. «Scusate, ma ormai fece, fatemi sentire che vuole sto stronzetto». L'altro fece la faccia di chi resta di botto solo e inghiottì, muovendo il gargarozzo, una sorsatella di vino. Fuori dalla porta, sul marciapiedino sgretolato lungo il binario del tramve, c'erano gli altri due. «Te presento sti amiche mia», fece Lenzetta, sempre più astuto e con la faccia rossiccia. «Piacere», fecero i tre, stringendosi la mano. «Are», fece ipocrita il Lenzetta, entrando subito in argomento. «Tu ci doveresti da fa un piacere». «Come no», fece l'altro, tra ironico e cortese. «Ci doveresti da imprestare il triciclo, se è possibile, Remo non disse né sì né no. Aveva subito svagato tutto e, ancora più svelto, aveva fatto i suoi calcoli. Il compenso per il triciclo, prestato per favore, doveva essere che la roba la venissero a vendere a lui e ci avrebbe pensato lui a mettere il prezzo. Con un sorriso cameratesco, tirò fuori una cartina e, leccando e sputando, cominciò a farsi una sigaretta. Piano piano, attento a non farsi urtare, perché alla Maranella, lì all'incrocio dell'acqua bollicante e la Casilina, c'era più viavai di macchine e di gente che in via Veneto. Saranno state le 11:30, quando il Riccetto e gli altri, pedalando attorno il triciclo, con uno disteso dentro a pancia in alto e le gambe penzoloni sulle sponde, e un altro dietro, al trotto, con una mano attaccata al sellino, dopo essersi rifatti tutta la caserina, ci arrivarono morti di stanchezza. A un pelo dalle mura o dai villini tutti traforati come tombe di famiglia o pagode di stazioni balneari che i ricchi s'erano costruiti al tempo di Mussolini, quando Riccetto non ne sapeva niente, come del resto non ne sapeva manco niente adesso che era al mondo, s'affacciava a far luce una luna grossa come un bidone. Alduccio restò fuori col triciclo sotto la scarpata. Il Riccetto e Lenzetta entrarono ventreterra nel cortile per un buco che c'era nella rete, lì vicino all'officina, tra 3 o 4 zeppi e un po' di porcacchia tutta spiaccicata e secca. Appena che strisciando sotto l'apertura e rizzandosi poi sul busto come bagarozzi schiacciati dall'altra parte, furono dentro e si guardarono intorno. Il Lenzetta non poté stare senza fare un po' di retorica. «Qua siamo nel paradiso del fero!» fece. Soddisfazione e paura erano dipinte sulle facce dei due gangster, benché questi non volessero esprimere altro che una giusta preoccupazione professionale, specie il Lenzetta, che si sentiva il capo dell'impresa. «Taglie!» fece, senza più perder tempo, con un soffio di voce. E siccome l'altro restava un po' indeciso, con le orecchie dritte come un cane, per vedere se si sentiva qualche rumore balordo, si incazzò. «A franco bullo!» fece. «E taglie!» S'accostò al mucchio che gli pareva più nutrito, l'ispezionò, prese in mano qualcosa, lo gettò dopo averlo esaminato alla luce della luna, si mise a girare tra gli altri mucchi, come un fantasma. Il Riccetto gli andò dietro, guardando anche lui, senza far rumore. Lasciati da parte i mucchi di copertoni, di ruote e altre cose che non gli interessavano, trovarono in mezzo al cortile il reparto buono. E cominciarono il trasporto. Prima, un pezzo alla volta, ammucchiarono tutto presso il buco, poi il Riccetto, attraverso il buco, uscì e il Lenzetta, rimasto dentro, gli passò la roba. Quando fu tutto fuori, uscì anche il Lenzetta e insieme a tutta Callara corsero su e giù dalla scarpata dal triciclo alla scarpata, con le corde del collo tese e le schiene rigide per lo sforzo, rossi come peperoncini. Alduccio non gli pareva vero a veder venire avanti quelle saracche di batterie di macchine, di corone di bronzo, di tubi di ferro, di semiassi e alla fine pure una 50 di chili di piombo. Aiutava a caricare, mettendo a posto i pezzi nel fondo del triciclo, mentre gli altri andavano e venivano. «Ce n'entra ancora de roba!» disse al ritorno dell'ultimo viaggio. «Metteci questo!» fece, pieno di arie, il Lenzetta. Ma non aveva neppure finito di dire queste parole, che i suoi occhi si puntarono con un'espressione densa verso via dell'Ambaradam. Gli altri s'azzettirono, facendo un po' di moina intorno al triciclo. Chi veniva avanti era un tipo con un'americana bianca. Quando fu presso, si distinse che era un giovanottello grassoccio, con una faccia liscia come un dindarolo e gli occhi fissi. Il Lenzetta, vedendo che era uno studente figlio di papà, riprese quota e puntandogli addosso gli occhi, che per la fifa gli erano andati in acqua, gli fece. «Che c'hai te da guardare?» «Niente», fece l'altro, andandosene via dritto dritto, come se le loro battute fossero state un puro e semplice scambio di cortesie, il più naturale del mondo, a quell'ora e in quella situazione. Ma il Lenzetta, rivolta a quelle due spalle che se ne andavano in là, piccole e tonde, insistette. «Oh, aciccio, se non guardi niente taglia, che sennò te faccio guardare le stelle!» E quello, zitto, quando però se ne fu abbastanza lontano, si voltò di sguincio e strillò. «Sti ladri!» «Ma quello fa aspia a qualcheduno!» fece perdendo di botto tutta la sicurezza al Duccio, con voce spaventata. «Cammina, Ardu, e aspettaci davanti all'ospedale!» Fece anche lui, del tutto smontato, il Lenzetta, e prese la corsa verso il ciccione, mentre Alduccio pedalava dall'altra parte e il Riccetto non sapeva a chi andare dietro. Il ciccione, che non si immaginava di sicuro che il Lenzetta gli correva dietro per fargli le sue scuse e per raccomandarsi, si mise a scappare come uno scellerato lungo le mura di Porta Metronia. Allora il Lenzetta voltò un'altra volta, riprese il riccetto che l'aspettava e poi, insieme, s'accodarono ad Alduccio, che ci dava sotto, tutto sudato e bianco in faccia per lo sforzo. Si diedero il cambio, un poco ciascuno, e pedalando e correndo arrivarono all'Appia Nuova.
«Ai, oddio!» fece il Lenzetta, buttandosi alla supina in mezzo alla strada proprio su una rotaia del tram. Se ne stette lì con le gambe larghe e le mani sul petto come un cadavere. «Si fa ancora 5 metri, te saluto!» gridò. Gli altri due lasciarono ridendo il triciclo e fecero come lui, rotolandosi sui San Pietrini dell'Appia, sotto gli alberelli che si perdevano in due file interminabili nel centro della strada.
«Che te sei cagato sotto, Alenzè!» gridava il riccetto con la capoccia tra le ruote del triciclo.
Per la strada, a quell'ora, non passava quasi più nessuno, tranne i giovanotti in lambretta che s'erano portati all'Acqua Santa, la Mecca. Vedendo passare le coppie, sbragati lì per terra in mezzo alla strada, quelli gridavano
«Via, da!» oppure «Nuglie da retta, sa!»
Un militare che filava con dietro una zozzetta ad una puttanella che gli si attaccava ai calzoni, volle fare il dritto e gridò con una calata mezza napoletana
«E fatela finita!»
Quelli scattarono come se gli avessero punto il sedere con una spilla, s'alzarono a metà puntando a terra il gomito nella polvere.
«A burino! Che a Roma te sei civilizzato?» strillò Alduccio. «Ah, vedi quella!» aggiunse il riccetto urlando con aria didascalica, con le mani a imbuto intorno alla bocca. «Quella a Basilica de San Giovanni! Che al paese tuo è ancora de moder, tram tram!»
urlò per incarare la dose il Lenzetta, mettendosi in ginocchio.
«Namo, dai!» disse Alduccio, come se furono un po' calmati. «Che dovemo fare a nottata qua, mo?»
Il Lenzetta si rialzò e si accendette la paglia.
«Fammi fumà», fece Alduccio, riprendendo la marcia.
Dopo qualche boccata, il Lenzetta gli passò burbero la cicca, e Alduccio, fumando, nemmeno aveva dato 4 pedalate, che cracche, scricche, cracche, la ruota del triciclo si incastrò nella rotaia del tram e si ridusse a un colabrodo.
«Ma che? Niente! Una cosetta senza nessuna importanza, tanto da lì alla Maranella, e che ci voleva?» E poi ne avevano fatta poca di strada, il riccetto e Lenzetta, quel giorno.
Mentre Aldo, tutto incazzato e invelenito, se ne restava lì a guardia del triciclo e della roba che avevano ammucchiato su un marciapiede in una strada che sboccava sull'Appia, poco più giù, il riccetto e Lenzetta, un passo appresso all'altro, se ne tornarono fino alla Maranella e andarono dal carrettinaro. Ma il carrettinaro però era chiuso.
«Li mortacci su ed sto fregnone!» disse arrotando i denti il Lenzetta alla volta del facocchio che chissà dove era andato a far danno. «Ah, è così! Lui chiude a quest'ora!» fece vendicativo il riccetto. «E noi lo fregamo, così se impara!»
Era mezzanotte passata, a dire il vero, ma a loro non gliene fregava niente. Entrarono nel cortiletto del facocchio e gli portarono via il meglio carrettino.
«Domani noi lo riportiamo?» fece Lenzetta, soddisfatto, oltretutto, di avere pure la coscienza a posto.
Sull'Appia, dove avevano lasciato Alduccio, non si vedeva un cane. Ma poco prima di arrivare all'angolo di via Camilla, si fece avanti un'ombra che, man mano s'accostava, prendeva la figura di un vecchio scarnito con in testa un cappellaccio a cencio. In mano teneva un semiasse che, come scorse i due ragazzi, cercò di nascondere. Il Lenzetta arrossì come un tacchino e senza tante storie l'abbordò.
«Asormae!» fece. «Indo l'avete trovato quel semiasse?»
Il ricetto aspettava, con le mani sulle stanghe alzate del carrettino. Il vecchio prese un'aria furba e confidenziale, che gli affilò la faccia bianca sotto le falde flosce del cappello.
«Lo sto a nisconne», fece ammiccando, «perché la guardia notturna voleva arrestare il compagno vostro. Io l'aiuto, può essere che la guardia è andata a chiamare qualcheduno».
«Ma vaffanculo, va», pensò tra sé Lenzetta. «Però non si sa mai, e si diresse di corsa, seguito dal Riccetto e poco più dietro dal Neno col semiasse in mano, verso dove avevano lasciato Alduccio. Ma quel broccolo d'Alduccio non c'era. Cercarono dietro i portoni, contro le saracinesche.
«Ardo! Ardo!»
si misero a chiamare. Finalmente Alduccio spuntò fuori di corsa da un vicoletto buio dove si era andato a nascondere.
«Che? È passata una madama?»
indagò il Riccetto.
«Boh, che ne so io?» disse Alduccio. «Ho tagliato subito per vicoletto».
I tre continuarono l'inchiesta e fecero finta d'aver creduto al vecchio. Questo se ne stava lì appresso a loro, con le gambe larghe, la faccia da impunito e sempre col semiasse stretto in mano. Sorrideva e i labbri, tirandosi, rientravano dentro le mascelle tra le gengive sdentate.
«Carichiamo, dai!» fece prescioloso il Riccetto,
intanto che Alduccio trascinava il triciclo dentro il vicoletto. In un punto sicuro, il Riccetto e il Lenzetta, aiutati dal vecchio, cominciarono a caricare la merce sul carrettino. Come l'ebbero caricato, il Riccetto strizzò l'occhio al Lenzetta e quello fece ad Aldo con aria pensierosa:
«Ardo, va avanti te col carrettino da solo, che sia che ci vedono tutti assieme, svagano».
Aldo, controvoglia e protestando un poco, obbedì e, ammusato e prudente, cominciò a spingere avanti il carrettino, aprendo la marcia. Gli altri gli andarono dietro, a una certa distanza, pronti, in caso di allarme, a tagliare per i vicoletti e a piantarlo. Il Lenzetta guardava rossastro il Riccetto, soddisfatto, e ridacchiando fece, con un cenno del capo verso Alduccio:
«Forza, schiavo!»
Pure il Riccetto a quella sparata ridacchiò, e sentendosi fio da una mignotta associato, si illuminò tutto. E il vecchio camminava a fianco a loro a gran passi, trascinando per il marciapiede le scarpe di pezza. Sotto il braccio sinistro, ben stretto contro l'ascella, teneva un sacco arrotolato che gli dava un'aria quasi sbarazzina e sportiva.
«Dove te ne vai con sto sacchetto?» gli fece il Lenzetta, tanto per occuparsi di lui, con l'altro che ghignava leggermente alle sue spalle. «Vado a rubare i cavoli fiori, per da mangiare 5 buche», rispose il vecchio.
5 fii?
Chiese il Lenzetta.
«No, 5 vie,
rispose il vecchio. Il Lenzetta e il Riccetto drizzarono l'orecchio.
«E quanti anni c'hanno?»
si informò indifferente il Riccetto per tastare il terreno. Intanto il Lenzetta si era messo a camminare con più convinzione, come un asino che sente l'odore della stalla.
«Una 20, una 18, una 16 e altre 2 che ancora sono ragazzine»,
fece il vecchio, con aria ciocca, ma giobbando, però. Il Riccetto e il Lenzetta si scambiarono un'occhiata. Camminarono ancora un pochetto, poi il Lenzetta, dando piano piano una gomitata al Riccetto, si fermò per farsi una pisciata. Il Riccetto si fermò pure lui e si mise accanto al Lenzetta, mentre il vecchio, trasportato in avanti dal suo passo, andò ancora qualche metro avanti prima di rallentare.
«Scarichiamo Arduccio», sussurrò rapido il Lenzetta. «E come fai?» disse Riccetto afflitto.
«Mettagli una scusa, dai», fece spazientito il Lenzetta.
Il Riccetto tacque un po', poi, come se gli fosse venuta un'idea, fece:
«Ci penso io»,
e abbottonandosi alla svelta, fece percorrere verso Aldo, che si vedeva avanti, lontano, come un'ombra. Ma il Lenzetta lo trattenne.
«Fate da pure i soldi», gli si mirò dietro.
«E va bene, ci penso io»,
ripeté il Riccetto, partendo di corsa.
La povera Cecilia mo piagne su marito che sta nella prigione, nullo può far su di te. Ha scorretto un capitano, una grazia mo da te, la grazia che sia fatta, si dormirai con me.